Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Buon pomeriggio Stefano, ben trovato.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti soprattutto.
Buon lunedì.
Ciao
lunedì
Giorgio, ciao sempre... Andrea in regia.
Lunedì sempre sì. Una inizio... giornata, tante
sì,
cose.
Sembra un inizio settimana, però insomma è la coda, continua sabato e domenica,
sì.
Alla fine non è che ci
poi siamo già alla vigilia della Champions, perché domani
è un continuo,
subito.
È un continuo vedere partite.
No, ma
mamma mia.
Delle volte fai fatica a dire domani che c'è, perché devi andare
domani
a vedere.
Devi andare a vedere perché sbagli gli avversari. Era tutto molto più facile quando
sì.
Gioca il Bologna, guarda,
sì,
vede,
sì.
martedì.
No, guarda, bene.
Un attimo,
arriviamo. Caro Stefano, oggi abbiamo anche un cambio perché non c'è uno dei nostri.
Ah,
sia...
è successo.
Ma abbiamo cambiato perché poi è bello, perché Maracanà è sempre tutta una sorpresa. Quindi, allora, intanto vado a dare il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao, Daniele, ben
campione
trovato.
In carica c'è sempre. Ciao,
ciao
Daniele,
ragazzi, ben ritrovati.
Però questa settimana Garbo due puntarelli li ha fatti. Due puntare, però Stefano, tu sei balzato al comando della classifica.
Vabbè,
hai staccato di un
tutti
punto
a tre.
Braglia e Bonanni.
Ma Braglia no.
La Braglia me l'ha mandati in ritardo, ma me l'ha mandati. Sono corretto, l'ho presi, l'ho registrati e l'ho messi lì venerdì sera. E ha fatto due punti, tu ne hai fatti tre, sei passato al comando della classifica.
Vabbè,
11
presto,
punti.
Sono come l'Udinese, sono come il toro di Panoli.
Braglia e Bonanni ti seguono. Garbo un po' staccato di 5 punti. Caro Daniele, un avvio difficoltoso il tuo.
È problematico. Sto contando la fortuna che ha avuto l'anno scorso. Giustamente.
Problematico.
Sì, sì.
Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao,
Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Tripletta pure per te in questa giornata. Hai preso i tre risultati, non esatti, però i tre risultati li hai presi.
Io al gol di Adams ho gioito, perché stavo pensando, maestro Bonanni mi fa tre punti, mi scatta in avanti, invece... Poi stavo a pensare a Genoa, Juventus, tutti solo 0-2, poi
tutti sono 0-2.
Con Sessao,
è vero. Io infatti tutto. Già facevo e vai 0-2, l'ho preso, arriva lui, dice, un po' di segnare. Un altro gioco.
E io stavo con l'1-2 lì, è arrivato il gol di Noslin che poi ha incartato tutto.
Sì, Bonanni, allora hai capito,
ci
stai
divertiamo.
Risalendo la china,
Lo so, ma oggi c'è un clima un po' troppo serioso però, devo dire.
Che è successo?
È stato un inizio di trasmissione troppo serioso, io non mi ci sto
rivedendo. Aspetta, che adesso arriviamo. Fammi salutare
lei,
anche
con lui, gli italiani, e buongiorno a tutti all'azienda.
Luciano Spalletti. Fammi salutare Gaetano Imparato, che segue la squadra.
Grande
che sta lassù al comando.
Gaetano.
Piedigrotta, buon mattino a tutti.
È bella, guarda, Napoli oggi sarà meraviglioso. Il sole proprio,
grande.
No, dito che era seriosa, mo facciamo un po' di fuochi.
Sì, certo. Adesso facciamo un po' di... Allora, facciamo una cosa, come tradizione sempre, noi lunedì partiamo subito con i 30 secondi liberi vostri. E allora parto dai 30 secondi di Stefano Impallomeni per questa sesta giornata, che ricordiamo si chiude stasera, però abbiamo già tanto di cui parlare. Vai, Stefano.
Con un occhio alla testa della classifica, Marco. Tanta incertezza, però devo dire un plauso, un elogio a Motta. Tiago Motta alla Juventus. Il secondo tempo è vero che il Genoa, insomma, sta in una situazione abbastanza critica, anche il fattore ambientale influito, porte chiuse. Ma la Juventus ha stappato la partita e adesso sto capendo alcune cose. Insomma, è una squadra che sa dove vuole arrivare e quindi attenzione, c'è uno zero virtuoso che fa spavento. Zero gol subiti, mai successo nell'area tre punti, un'imbattibilità mostruosa dopo sei giornate. Dato molto
segnale forte,
sì.
Tu dici un segnale forte questo dell'imbattibilità della difesa. Vado da Massimo Bonanni. Massimo,
ma allora io quest'oggi dedico i miei 30 secondi al Napoli di Antonio Conte, perché ieri ho visto la partita, a parte insomma sono convinto ancora di più che questa squadra, così per come è stata costruita soprattutto verso la fine del mercato, dopo le mille difficoltà iniziali, è una squadra che sicuramente darà del filo da torcere a tutti quanti, e io vi dico che sarà comunque molto dura per tutte, perché il Napoli è una squadra forte, allenata bene e sicuramente arriverà in fondo a lottarsi qualcosa di importante.
Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi.
dedico a Nicolò Pisilli, che è l'uomo nuovo della Roma, ha portato un'aria fresca secondo me nella squadra di Juric, è un predestinato, secondo me diventerà un ottimo giocatore. Poi consentitemi una rapida riflessione su quello che sta avvenendo a Milano: la procura ha arrestato 19 persone delle curve di Milan e Inter. Mi auguro che questo sia un primo segnale chiaro che si vogliono spezzare certi rapporti inconfessabili tra le società e i tifosi. C'è bisogno di pulizia, i criminali non possono entrare nei nostri stadi.
Ok, da Daniele Garbo vado, da Gaetano Imparato, così gli abbiamo dato qualche secondo in più per scegliere i suoi 30 secondi iniziali. Gaetano?
No, io senza rubare a Bonanni voglio dedicarli ad Antonio Conte, al tecnico, ma soprattutto dal dopo Verona ad oggi. Perché dopo Verona, dopo quella sconfitta per 3-0 e con un panorama di mercato che non prevedeva, al momento non erano ancora arrivati né Lukaku, che comunque si aspettava ancora Osimhen, e soprattutto Tomani e Gilmour dalla Scozia, e quindi la possibilità di quegli aggiustamenti che sono stati determinanti, e come giustamente diceva Bonanni prima, il Napoli ha fatto vedere anche nella gara di ieri con la Juve di Escorrenza. Io penso che, parlando dell'allenatore, non dico che abbia fatto un capolavoro perché mi sembra eccezionale, però in pochi giorni ha raddrizzato una barca che dopo Verona sembrava mettesse acqua da tutte le parti dietro. Io non vi posso raccontare, non vi posso descrivere bene lo stato d'animo di Napoli dopo quella sconfitta di Verona, perché sì, si capì sì. Che gli uomini a cui si era affidato De Lorenzo, i due centrali, Lobotka e Anguissa, che crollarono inesorabilmente, ma in buona fede, non ce la faceva questa cosa qua, e come è riuscito a scuotere la società, a scuotere De Laurentiis, a scuotere Manna, a fare arrivare quei giocatori e sistemare tutto in poco tempo.
Stefano, questa è quasi, possiamo definirla una prima vittoria di Conte, questa che dice Gaetano. Ah,
assolutamente.
Come no? Cioè, perché come tecnico, è stata la prima vittoria. Sì. La prima vittoria è stata questa. Ma, insomma, scossone che ha portato in quel momento.
Sì, sono d'accordo, ma ci sorprende poco questo, perché voglio dire, Conte lo conosciamo e poi... Ha intercettato la depressione, il suo arrivo, la presentazione, le difficoltà, il mercato, che ha influito molto, McTominay, Gilmour, insomma questa gente qui.
Guarda che alla prima giornata, a fine della prima giornata, tornando da Verona, i napoletani erano terrorizzati perché avevano capito che Conte non aveva culo.
Sì,
non arrivava ancora nessuno, vedevo... De Laurentiis che è bloccati da Osimhen, e invece questo ha fatto... Ma anche tatticamente è riuscito a inculcare certe cose.
È vero, perché anche noi eravamo un po' così, non dico preoccupati, beh, no, però insomma...
Prima degli ultimi colpi.
Esatto, sì.
Poi sono arrivati, insomma, gente solida, importante. Sì, poi. Divertente fino a un certo punto, lasciami insomma mettere un po' di pepe e le cose, Kvaratskhelia... È la seconda volta che esce un po' brontolando.
Non vorrei che
sta attento, Kvaratskhelia, perché...
non di niente perché di se niente. Dice no, qualcosa è grave.
Perché Conte con Lautaro, vi ricordate?
Ti ricordi che scenata?
Quindi Kvaratskhelia, calma, forza.
Sì.
E non ti arrabbiare.
Senti, con Gonce che invece in settimana fa due tiri e due gol.
Verissimo. No, ma poi guarda,
ma serve, è importante perché secondo me glielo fa apposta. Lo stimola.
Ma poi anche quegli abbracci con i compagni in panchina, ti ricordi, erano un segnale tipico che avveniva con il Napoli di Spalletti, no? Che dicevano pure chi stava in panchina era tranquillo.
Che ieri era in tribuna,
esatto. Però anche questo segnale di andare a abbracciare i compagni che non giocano, a festeggiare con chi gioca meno, mi sembra un valore di compattezza.
Sarebbe da fare un discorso. Guarda, Luigi, l'anno scorso nella fase finale se la prendevano i giocatori, sono dei traditori, e invece tutti, io mi affannavo a dire, sono dei bravi ragazzi che non si riescono ad aggiustare perché la squadra aveva delle lacune. Quest'anno sono arrivati due centrocampisti, se li avessi presi l'anno scorso di un certo spessore, un difensore, il Napoli stava in Europa League, in Champions League, Europa League. Quest'anno si sono aggiustate le cose, sono tutti dei bravi, quelli che si sono calati proprio, Anguissa che è calato, gli altri che... sono bravi ragazzi, adesso invece hanno materiale per poter essere più competitivi e quindi non c'è il disarmo totale.
Daniele Garbo, riparto da te perché primo titolo che abbiamo scelto così possiamo riprendere in considerazione Conte, no? Conte comanda, quindi davanti, Motta insegue. Qual è l'aspetto che vi sentite sottolineare dopo 6 partite di questi due allenatori? Perché insomma Napoli torna in vetta. La Juventus, nonostante i 3-0 consecutivi, va a Genoa, vince, trova i gol, secondo me fa una prestazione più convincente, soprattutto nella ripresa, e Motta si piazza là. Daniele.
Ma guarda, allora Conte sta dimostrando quanto può incidere sui giocatori, su una squadra, quando ha la possibilità di lavorare tutti i giorni. Dopo quell'inizio tremendo a Verona, francamente era difficile immaginare che il Napoli si sarebbe ripreso come poi è avvenuto. Però è anche vero che gli acquisti che ha fatto, McDominay su tutti, che forse è l'acquisto più importante di tutto il campionato italiano, secondo me, di quest'anno, perché è un giocatore fantastico, e io credo che il Napoli possa davvero lottare per i primi posti. E per quanto riguarda invece la Juventus, il lavoro di Thiago Motta è stato fondamentale all'inizio, cioè lui ha sistemato subito la fase difensiva, che è la cosa, come sappiamo, spesso più difficile per una squadra. La Juventus, non è che il portiere della Juventus fa delle parate, non fanno mai tirare in porta, voglio dire, cioè tirano pochissimo contro la Juve, e 0 gol subiti in 6 partite di campionato è un unicum, non si era mai vista una cosa del genere. E quindi, se adesso comincia a segnare anche con una certa regolarità Vlahovic, la Juventus comincia a diventare un bruttissimo cliente per tutti, secondo me.
Massimo Bonanni.
Ma guarda, sul fatto che Napoli si sarebbe sicuramente ripreso, avrebbe detto la sua, io ne sono sempre stato convinto. È normale che dopo Verona tutti quanti avevamo avuto delle perplessità, però ti dico anche questa cosa: secondo me ad oggi una delle armi che aveva il Napoli a suo tempo, cioè un 4-3-3 abbastanza improntato, ad oggi Conte lo sta sfruttando a suo favore, e secondo me sta facendo la cosa migliore. Non è tempo di fare esperimenti, dobbiamo dare delle certezze, in questo momento le certezze ci sono. Ha rimesso i giocatori al suo posto, Di Lorenzo a fare il terzino a destra, Olivera a fare il terzino a sinistra, i tre di centrocampo, Lobotka, Anguissa e McTominay, che sono tre animali, li hai messi lì, iniziano a fare un po' di legna davanti, cioè quei tre davanti che possono, cioè ha messo i giocatori al posto giusto, la squadra è forte, secondo me con un impegno a settimana in Napoli fino alla fine arriverà, cioè c'è poco da fare. Poi ovviamente bisogna vedere, perché metti caso che a dicembre veramente sei lì davanti, probabilmente qualcos'altro gli verrà chiesto al mercato, uno o due pezzettini glieli chiederà, secondo me alla fine, se è primo o secondo, lo accontenteranno e poi se andrà a giocare fino alla fine. Per la Juventus penso sia stato fatto lo stesso discorso, probabilmente i toni sono molto più bassi, ancora di più rispetto al Napoli. Però una società che ha speso quasi 200 milioni sul mercato non può non provare a lottare fino alla fine per lo scudetto, e quindi secondo me, insomma, ci aspetta un campionato bello, avvincente, con l'Inter un pochettino sopra alle altre, ma io sono sempre stato convinto che il Napoli è una carta da pelare importante.
Stefano, vengo da te perché ti chiedo se questo sarà il tema, no? Questo inseguimento. E un'ascoltatrice tifosissima della Juve ci scrive: non ho paura del Napoli, ma di Conte sì.
Sì, siamo d'accordo, insomma, stiamo dicendo tutti quasi la stessa cosa in modo diverso. Conte è un fattore, diciamo, è vero, fuori classe, è qualcosa in più, insomma, ha ripristinato, riammesso la spina a una squadra buona, ridato motivazione soprattutto alla vecchia guardia, non era facile.
E comunque c'è un bello zoccolo di quella guardia.
E come ha detto anche Massimo, 4-3-3, ma anche io direi 4-2-4.
Sì, sì.
Con McTominay che va a fare quasi la mezza punta, la punta vicino a Lukaku. Poi per quanto riguarda questo Conte davanti, insegue Motta, ci sta, io non trascurerei l'Inter. L'Inter che ha la rosa più attrezzata, però le motivazioni di Juventus e Napoli sono diverse.
Maggiori,
io ho, visto
Juve, maggiori?
Ho visto una Juve, c'è stato un confronto con Paolo De Paola la scorsa settimana, come è stato recepito dai nostri ascoltatori. Io non dicevo che Motta, cioè se Motta fa Motta, fa più l'allenatore che il pensatore, la Juve può vincere lo scudetto, perché no, può lottare, può andare lì fino in fondo. E mi spiego meglio, la correzione che fa nel secondo tempo di Genova è emblematica. Comincia con Danilo a destra, Kalulu centrale, poi sposta Danilo in mezzo, Kalulu a destra, e mette soprattutto Cobb Miners vicino a Vlahovic e non più nel 4-3-3. Cioè lui comincia con 4-3 con Fagioli in cabina di regia e finisce con 4-2-3-1 al secondo tempo. Lui non fa cambi all'inizio del secondo tempo, ma cambia due uomini. Cobb Miners lo mette sotto punta vicino a Vlahovic e Danilo va a fare Danilo, perché io mi aspettavo Danilo centrale già dal primo minuto. Quindi questo significa che Conte è Conte. Motta, se fa l'allenatore, sono guai seri per gli altri. perché come giustamente diceva Daniele, ha sistemato la fase difensiva, cioè sei partite senza subire gol, non è mai avvenuto. Sì, ma non è mai venuto nell'era della classifica a tre punti, cioè, ragazzi, questo è un dato clamoroso che fa fede. Da una parte c'è la motivazione feroce di un Napoli che vuole risalire, dall'altra la squadra più forte che è l'Inter, cioè non scappa nessuno, l'Inter galleggia, l'Inter prende dei gol elementari, però sta là, dove stanno? Una a 13, un'altra a 12, a 11, e il Milan, che è questa variabile impazzita, un po' la più, diciamo, imperfetta tra le quattro, però si sta delineando un pochino la classifica, c'è spazio per tutti e anche per delle sorprese. Però l'Inter, secondo a mio avviso, rimane la squadra più forte, la squadra da battere. Però attenzione allo zero là in casella di gol subiti dalla Juve e di questo Napoli che è equilibrato, come diceva giustamente Massimo, che fa le cose semplici Conte, che le cose semplici sono poi le cose più difficili da fare per un allenatore.
Sì, tra l'altro il Napoli che, come dicevi tu, è proprio equilibrato anche dal punto di vista dei numeri, perché è la seconda migliore difesa ed è il terzo migliore attacco.
No, è la terza migliore difesa.
Terza migliore difesa,
perché l'Empoli, sì, ragazzi, l'Empoli sì. Ne ha presi due di gol. Sono Napoli e Roma a 4.
Sì, assolutamente. L'Empoli che sta andando,
poi
segna,
ecco, il
molto
Milan,
meno,
che è il miglior attacco, sì. È un'altra cosa da considerare. Perché fa 14 gol, il miglior attacco del campionato. Questi sono dei dati che, per carità, non certificano
la
verità,
però
ma ci aiutano a capire
certo.
Dove andremo, no?
Assolutamente. Gaetano, mi mancava un po' per il giro, no? questo diciamo momento, la fotografia che abbiamo fatto, Conte davanti, insegue Motta.
Sì, no, io sono d'accordo con Stefano, perché come al solito Stefano non è che lo leggiamo insieme al calcio, ma io mi trovo spesso e volentieri sulle sue disabili. Voglio aggiungere solo una cosa, secondo me, e chiedo a voi, secondo me per quanto riguarda Motta è un condizionamento psicologico. Quando Stefano dice se fai il Motta riesce a fare le cose come sa fare lui, come ha fatto lui, può scassare tutto, comunque può migliorare, penso che sia un condizionamento psicologico, che secondo me andare alla Juve con i 200 milioni spesi, con l'ombra di Allegri, perché sono pronti quelli che dice allora non era solo Allegri, rapporto Vlahovic, i tagli di giocatori importanti, insomma in area juventina già prima del campionato c'era chi era pronto a punzecchiare questo nome. Secondo me un po' leggermente condizionato è, però secondo me come dice in Pallomeni, questa squadra era in attacco, dalla cintola in su era troppo, non dico brutto perché brutta non era, ecco. Era troppo inerme per sembrare vera. Quando inizia a girare il giocattolino, veramente secondo me la Juve
è... Sì, vediamo un po', insomma. Cambio un attimo argomento, vado anche a fare un giro sulle romane, entrambe vincenti in questo turno. Stefano, io parto dalla Lazio perché aveva la partita complicata sulla carta contro il Torino, imbattuto, eppure è andato lì e ha detto questa partita che cosa?
Ha detto quello che io ho sempre sospettato un po', insomma, vedi, poi in attesa del campo, delle verifiche, la Lazio può essere una sorpresa di questo campionato. C'è entusiasmo, c'è collaborazione, c'è disponibilità, c'è un allenatore concreto, serio, lavoratore, e c'è una squadra che gioca al calcio e lo fa divinamente. Poi certamente non lo puoi fare per 90 minuti, però insomma ha due, il segreto secondo me è che ha due punte mobili, hanno una mobilità e un dinamismo particolari, quindi che ti aiutano sia in fase, diciamo, di costruzione, di realizzazione. Hanno fatto 3 gol a testa, non è poco, prende ancora un pochino di gol dietro, però ci si può lavorare là. E in mezzo al campo Rovella è un altro giocatore rispetto allo scorso anno,
sì,
piano piano sta diventando un leader, gli piace essere proprio un leader di questa squadra, c'è una voglia di vincere, di marcare qualcosa di significativo. E poi questo Nuno Tavares, ragazzi, che a me non sorprende, io te l'avevo segnalato.
Sì, tu l'avevi sempre detto dall'inizio.
E siamo ancora al 35%. C'è ancora voglia, secondo me, di spingere, di essere meno lezioso in fase difensiva, molto malino, preoccupante. Ogni tanto tocca il pallone, è sicuro della sua tecnica e combina un po' di guai là. Però se leva qualche pezzo davanti ha una serenità disarmante, anche quando fa l'assist, ne ha fatti 4, un record da quando viene registrato questo dato, al 2003-2004 non si registrava un dato così, 4 assist in 4 partite, e quindi viene alimentato da lati del campo il gioco, in mezzo, da questo dinamismo anche in fase di non possesso dei due attaccanti. È una squadra che non ha tante pressioni se non quella ambientale, le contestazioni al presidente, però insomma alla fine secondo me è una Lazio che divertirà molto quest'anno i tifosi, non solo. Quindi complimenti, insomma,
fatto Massimo, una bella vittoria. Massimo Bonanni, cosa ti ha colpito di, in particolare di questa vittoria della Lazio?
Beh, io ho visto una buona partita, una buona Lazio e sono convinto, insomma, che questa squadra sia stata costruita in una maniera intelligente, senza grossi campioni, ma con dei ragazzi che hanno determinate caratteristiche. Anche Zaccagni è un giocatore che sicuramente è tecnico, ma è un giocatore che non si risparmia, ed è un giocatore che è utilissimo e sarebbe utilissimo per qualsiasi allenatore. Quindi è una Lazio, come dico io, insomma, una Lazio da combattimento, ma da combattimento nel senso mettiamoci l'elmetto e andiamo in guerra, spingiamo il più possibile. Se non abbassano il ritmo e tutte le partite le fanno a 200 all'ora come stanno facendo magari in questo momento, secondo me la Lazio può essere una squadra di rompiscatole. Poi sono d'accordo con Stefano, io ho sempre detto, insomma, Nuno Tavares e Lazzari sono due esterni che in pochi hanno in Serie A, perché sono due animali, chi per un verso, chi per un altro, ma sono due giocatori che ti spaccano le difese perché partono da dietro. Davanti di Castellanos che può fare bene, di A stesso può fare bene, insomma, sono curioso di vedere sicuramente i prossimi impegni a Lazio, quello che può fare. Ad oggi ero sicuro che Lazio potesse vincere a Torino, così è stato, perché secondo me i valori erano sicuramente più alti rispetto al Torino.
Daniele, che ne pensi? Cosa ti ha colpito? È una squadra che può dare garanzie?
Ma mi sembra una squadra molto convinta, ben costruita, come è stato detto, con buona personalità. Vincere a Torino non era assolutamente scontato, non era banale, perché voglio dire, il Torino era stata una delle squadre migliori di questo inizio di campionato, quindi andare lì e vincere come ha fatto la Lazio, secondo me è sintomo di grande personalità e di grande convinzione nei propri mezzi. Quindi credo che questa sia una vittoria che conferma sia la buona costruzione della squadra, sia l'eccellente lavoro dell'allenatore di Baroni, che a mio avviso ha dimostrato già l'anno scorso e sta confermando di essere un ottimo tecnico. Quindi credo che, come diceva giustamente Stefano, che questa Lazio possa essere davvero una delle grandi sorprese di questo campionato se continua così.
Gaetano, chiudo con te e poi ti chiedo anche un pensiero sulla Roma, perché dopo noi ci fermiamo e ritorneremo sulla Roma.
Ti voglio dire su due cose: la determinazione e il carattere di crederci fino in fondo. Questo è importante, perché spesso e volentieri soprattutto noi delle zone mie, l'anno scorso abbiamo visto squadre che si sfaldavano proprio ai primi starnuti avversari, quindi crederci fino in fondo, questo è un elemento molto importante. E poi, come giustamente si diceva, se iniziano a prendere qualche gol di meno, lavorarci un po', soprattutto sulla continuità. Se la Lazio acquisisce la continuità, che da anni con vari allenatori, per l'amor di Dio, non è che abbia mostrato come suo pregio, davvero può diventare una mina vagante del campionato. Per quanto riguarda Baroni, ricordiamoci i miracoli di Verona, assolutamente, ma il miracolo più grande, al di là di Verona, che pure è stato importante, è stato quello di Benevento. Questi a Benevento dalla C, è la prima volta che andavano in B e sembrava che giravano sui campi di B come Alice nel Paese delle Meraviglie. Lui li ha presi per mano e li ha portati in A, finale spareggio con il Carpi di Giuntoli e Castori in panchina, modificando tatticamente a seconda delle esigenze, dei problemi del mercato. Cioè, Baroni è Baroni, Baroni ti plasma la squadra, te li carica, se fa gruppo quando fa gruppo è uno bravo. Quindi sostanzialmente questi problemi che dicevo io, continuità, lavorarci sulla fase difensiva, che così troppo, la determinazione, secondo me lui ha la chiave per risolvere tutto.
E invece Juric, Gaetano, che noi dopo ripartiamo dalla Roma.
Guarda, a me Juric, mo lascia stato, sai quando mi hanno tradito con De Rossi, perché è un fratellino e vabbè, però ipotecato questo, non sono di quelli che arriva un altro, chi è? No, questa è una pippa, quello di prima invece, via discorrendo. Io Juric l'ho visto calciatore a Crotone insieme a Gasperini per la Gazzetta, e poi dopo, quando a Crotone li ha portati là, a me è sempre piaciuto. Ha pagato dazio di essere andato nelle sabbie mobili di un club dove il presidente, al confronto a Lavaro Di Molière, è uno spendaccione, e ha creato giocatori che hanno fatto la fortuna del Torino, del club, per le cessioni. Non fosse ultimo arrivato a Napoli Buongiorno, Ricci che sta lì a centrocampo, l'altro che è andato all'Atalanta. Quindi è un ottimo allenatore. mi è dispiaciuto, guarda, ma da morire il pareggio con l'Atletico Bilbao, perché era partire, significava partire anche in campo europeo con una vittoria importante. Poi lo facesso lavorare, sarà un po' crudo nelle risposte in sala stampa, poi dopo una volta prende le misure, gli piace anche a lui essere un po' rude per dire comunque rispettiamoci, alla fine è un orso buono se uno sa andare sulla sua frequenza. Però secondo me è un allenatore che in questo frangente alla Roma, dopo i casini che hanno combinato gli americani, può aggiustare le cose almeno nello spogliatoio.
Bene, ripartiremo tra poco perché voglio sentire anche Stefano, Daniele e Massimo sulla Roma. Ci fermiamo però e saluto e ringrazio Gaetano Imparato. Gaetano, ciao, grazie ragazzi, come sempre.
Ciao Gaetano.
Grazie per essere stato con noi. Allora, ripartiamo proprio dalla Roma, poi andremo dentro naturalmente tutte le altre situazioni, Inter, Milan, e ritorneremo sulla Juventus. Quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato.